Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questo appuntamento. Oggi è il primo venerdì di Quaresima, è un tempo di penitenza, un tempo di espiazione, espiazione e penitenza che dovremmo anche fare, che potremmo anche finalizzare per i nostri fratelli che sono cristiani, che sono perseguitati nelle diverse parti del mondo. E, la trasmissione di questo pomeriggio è infatti dedicata alla persecuzione dei cristiani, che è un fatto, un evento a cui noi assistiamo quasi assuefatti. C'è come una cappa di isolamento psicologico che ci paralizza e blocca ogni tipo di reazione da parte nostra. Questa è la sensazione che ho quando ci sono queste notizie e quando arrivano queste notizie, perché poi, come vedremo nel corso della trasmissione, la grossa stampa, le grosse reti televisive non diffondono. Ecco, questa condizione sembra essere così pervasiva che quasi abbiamo perso fin anche la capacità di indignarci quando sentiamo fatti di persecuzione che appunto ci giungono anche attraverso fonti alternative, no? O quelle poche fonti accreditate che fanno luce sui reali problemi del mondo. Siamo come ipnotizzati, restiamo pressoché indifferenti quando apprendiamo della violenza contro i seguaci di Cristo. È come se queste notizie ci scivolassero addosso come la pioggia sull'impermeabile. Ma perché questa premessa? Perché forse non tutti sanno che è stato ucciso uno dei quattro seminaristi, Michael Nnamdi, che furono rapiti l'8 gennaio in Nigeria dai gruppi miliziani islamici di Boko Haram. Gli altri tre, Pius Kanwai, Peter Imenukor e Stephen Amos, sono stati rilasciati non senza aver subito delle violenze e delle torture. Sono stati rilasciati a mo' di avvertimento, ecco, per chi si ostina a voler servire Cristo e a seguire i suoi insegnamenti. Ormai nel mondo è chiaro, no? C'è un duplice tipo di accanimento contro i cristiani. C'è quello culturale che tende a marginalizzare la loro presenza dalla vita pubblica e c'è quello fisico che è perseguito proprio con l'obiettivo di eliminare fisicamente i cristiani dalla faccia della terra. Nella fase iniziale la persecuzione culturale precede quella fisica, ma poi allo stato avanzato della persecuzione sono presenti entrambe, ecco, come per esempio nella Cina comunista e come avremo modo di vedere nel corso della trasmissione. L'Open Doors, che è una organizzazione internazionale che funge da osservatorio permanente sulla situazione dei cristiani nel mondo, nel suo report di fine anno segnala che in Nigeria, attenzione che questo è un dato importante, si raggiunge una percentuale altissima di maltrattamenti, di angherie e di soprusi che è pari al 99,9%, quindi un dato veramente altissimo, allarmante, che dovrebbe sollevare l'attenzione del mondo intero. E invece, a quanto pare, a parte qualche evento a cui non fa seguito nessun riscontro pratico e non fa seguito neanche nessun riscontro politico e i media appunto sembrano ignorare questo dramma, c'è una insabbiatura di questa tragedia. Quindi a parte qualche piccolo evento, anche nel nostro piccolo come Radio Buon Consiglio che poniamo all'attenzione dei nostri ascoltatori questo dramma della persecuzione dei cristiani, e poi non se ne parla più. C'è un'insabbiatura, dicevo, che coinvolge 260 milioni di persone in 73 paesi diversi. C'è un silenzio che però si traduce in una sorta di indiretta complicità con il terrorismo, contribuendo in tal modo a diffondere la cultura della sopraffazione dei cristiani nel resto del mondo. Perché ovviamente se in uno Stato dove c'è un presidente musulmano che persegue, anche se non lo dice, l'islamizzazione del suo paese, quindi tollera attentati e non punisce gli attentatori, è ovvio che negli stati vicini si imiterà questo stesso tipo di procedura per islamizzare i paesi. E dobbiamo dire c'è una sorta di sviluppo epidemico di questo atteggiamento, no? I gruppi terroristi islamici, lo ripeto, negli stati caldeggiati dall'inerzia dei governi, si sentono incoraggiati a compiere atti di violenza, incentivando in questo modo il loro intento fondamentalista e criminale anche in altri paesi del mondo. Ma io mi chiedo, com'è possibile che di fronte a questo dramma dell'umanità il nostro Ministero degli Esteri non si mobiliti? E non è per entrare nel merito politico, perché non voglio entrarci, ma com'è possibile che ci siano politici che accusano di incitamento all'odio chi promuove una regolarizzazione della politica immigratoria e poi non urlino per denunciare l'odio che si consuma contro i cristiani? Ma forse l'odio ha un colore politico, nel senso che è tale solo in determinate circostanze? Guardate che casi curiosi, no? Ci si presentano di fronte ai nostri occhi, quindi che analisi curiosa. Siamo tutti pronti ad indignarci quando si parla della responsabilità delle autorità cinesi che non hanno allertato tempestivamente la comunità internazionale sul pericolo del coronavirus, e non facciamo altrettanto con la responsabilità dei governi che stendono un velo di copertura sulla violenza contro i cristiani. Guardate che controsenso, no? Questo è un controsenso che però ovviamente ha una causa, che noi cercheremo di capire, di esplicitarla, di scoprirla. Ritornando alla Nigeria, nel solo anno 2019 sono stati uccisi più di 1000 cristiani. Ricordiamo che proprio durante il giorno di Natale, la festa di Natale, dello scorso dicembre, quindi stiamo parlando di 2-3 mesi fa, 11 persone sono state uccise e decapitate dal gruppo jihadista dello Stato Islamico nell'Africa dell'Ovest. Cioè siamo lo ISWAP, no? Il 20 gennaio è stato ucciso da Boko Haram il pastore Lavan Andini, che era stato rapito alcuni giorni prima, sempre nella zona del nord-est, nord-est, sì. Ora, nella stessa regione, quindi sempre in questa zona del nord-est, il 24 gennaio l'ISIS ha ucciso Ropvil Daicia d'Alep, che era uno studente cristiano dell'università di Maiduguri, rapito pochi giorni prima, il 9 gennaio. E infine, il 1 febbraio, è stato assassinato Michael Nnamdi, vi dicevo, uno dei 4 seminaristi rapiti l'8 gennaio al seminario del Buon Pastore a Kaduna, nel centro-nord della Nigeria. Quindi abbiamo un dramma veramente pauroso. E vediamo pure che la persecuzione contro i cristiani si diffonde come un'epidemia. Il silenzio dei governi locali e della comunità internazionale equivale a favorire questa persecuzione. Ecco, riflettiamo su un atteggiamento che assumiamo, no? Del coronavirus abbiamo paura perché può toccarci personalmente. La persecuzione contro i cristiani nigeriani o nelle altre parti del mondo no, perché è racchiusa nei confini del paese dove avviene questa persecuzione. Invece l'epidemia del coronavirus può insegnarci il modo giusto di ragionare, perché non c'è nessun problema che sia solo di un paese, nessuna ingiustizia che non abbia una ripercussione anche fuori dai confini geografici in cui essa è perpetrata. Un'epidemia, se scoppia in un paese sperduto del mondo, può diffondersi in tutto il mondo. E ciò che è vero per le realtà materiali è vero anche per le realtà spirituali, anche per gli effetti dell'ingiustizia è così, anche per il peccato è così. Se non si combatte il peccato in un determinato paese, questo fino a prima o poi si diffonderà. Fatto salvo ovviamente la permissione della grazia di Dio delle anime consacrate vittima, che si offrono vittima per controbilanciare l'avanzamento del peccato. Se vogliamo provare a dare una spiegazione teologica a questo, diciamo, fenomeno, no? Possiamo pensare al grande universo umano come ad un unico corpo. Noi cristiani, appartenenti alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a questo corpo diamo un nome preciso. Parliamo di corpo mistico di Cristo. A riguardo è interessante rileggere quanto scrive l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinti. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, dice l'Apostolo, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti, il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha posto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Questa bellissima lezione di San Paolo ci insegna che le difficoltà di un popolo dovrebbero essere le difficoltà della comunità internazionale. Dovremmo abituarci a ragionare in un altro modo, a sentirci parte di un'unica famiglia. Però, e attenzione, non si tratta di riconoscersi uniti in generici valori umani, quali la giustizia, la lotta alla corruzione, le politiche di salvaguardia dell'ambiente e via discorrendo, per quanto siano nobili questi ideali. Qui si tratta di riconoscerci uniti in Cristo, nell'unica vera religione rivelata da Dio al suo popolo. Si tratta di riconoscersi tutti nella verità di Cristo. E invece, dove va il mondo? Nell'esatto opposto. La stessa verità di Cristo è diluita sempre di più per non offendere i capi delle altre false religioni. Scendiamo a compromesso con i protestanti, minimizzando l'importanza dell'Immacolata, la nostra mamma, per non offendere i fratelli protestanti. Ma questa non è unione. Questa non è la vera comunione. Perché la vera comunione non può essere a scapito della verità. Altrimenti il fenomeno che si ottiene ha un nome ben preciso. Non è comunione, ma compromesso. Questo è il termine giusto. Per difendere la verità di Cristo, fin dall'inizio del cristianesimo, lo voglio ricordare, milioni di uomini hanno dato la vita. Michael Nnamdi, il giovane nigeriano, aveva solo 18 anni quando è stato ucciso in odio alla fede. È, possiamo dire, un nuovo martire che si aggiunge alla lista di milioni di martiri avuti nel corso dei secoli di storia della Chiesa. Era un seminarista e possiamo supporre sarebbe diventato un sacerdote che avrebbe avvicinato alla fede in Cristo e alla religione cattolica tante persone, ipotecandone la salvezza, perché al di fuori di Cristo non c'è salvezza. Questo non è fondamentalismo, ma amore per le anime, perché ai cristiani deve stare a cuore la salvezza dei fratelli miscredenti o di coloro che praticano false religioni, aiutandoli a scoprire la verità e a salvare l'anima, proprio come fanno i cristiani cinesi in questo periodo, che sfidando le ire di Pechino, escono allo scoperto e vanno nei focolai in cui è più forte l'epidemia del coronavirus, che ha ormai già, come sappiamo, contagiato e ucciso migliaia di persone in Cina, e questi uomini rischiano la vita due volte, una per il pericolo di contagio e l'altra per il pericolo di essere scoperti dalle autorità e arrestati. Ora, che dire di fronte a questi fratelli cinesi, questi cattolici che vanno a rischiare la propria vita per assistere e salvare l'anima di quelli che stanno morendo, avvicinandoli, accostandoli alla verità. C'è solo da prendere esempio e bruciare le morbide calzature che indossiamo per smettere definitivamente di essere cristiani pantofolai, perché noi questo siamo, i cristiani dell'Occidente, tutti i nostri comodi. Vediamo di capire, scusate questa tosse che ogni tanto mi prende, scusate, vediamo di capire com'è attualmente la situazione in Nigeria. Attualmente la situazione in Nigeria dal punto di vista religioso è di totale insicurezza. Il nuovo presidente in carica, Muhammad Buhari, nonostante abbia promesso che le cose sarebbero cambiate in meglio, per quanto riguarda la tolleranza anche dei cristiani, non c'è stato alcun miglioramento. Tra l'altro il presidente attuale è stato anche un ex dittatore della Nigeria. Negli anni che vanno dal 1983 al 1985. Ecco, sul fronte della lotta alla corruzione ci sono stati dei progressi effettivamente, questo viene riconosciuto anche dai cristiani, ma sul fronte della persecuzione contro i cristiani? No, assolutamente no. Ecco, del resto lui è un musulmano convinto che non nasconde i suoi desideri di islamizzazione del paese e del mondo. La Nigeria, lo ricordiamo, è membro dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica dal 1986. Io queste informazioni le ho attinte da un amico sacerdote nigeriano, di cui non dirò il nome, e che quindi sono diciamo, informazioni attendibilissime. Quindi la mira del Presidente, nonostante poi si faccia fotografare, si cerchi il dialogo con gli esponenti della religione cattolica e cristiana, la mira del governo è quella di islamizzazione del paese. Da quando è al potere, dal 2015 ad oggi, migliaia di cristiani sono stati uccisi in odio alla fede, ma nessuno è stato finora processato né condannato per tali crimini. Questo è gravissimo, no? Cosa vi fa capire? La connivenza del governo con i terroristi. Anzi, quando si può, il governo tende a relativizzare la gravità di tali persecuzioni che avvengono in modo sistematicamente barbaro. Come dire, cosa da poco, ma questo non c'entra la religione, è stato un fatto di un qualunque altra giustificazione, purché non si menzioni che i danni e le vittime causate siano stati fatti in odio alla fede. I pochi militanti di Boko Haram che sono stati incarcerati dal precedente presidente, di tanto in tanto ottengono il perdono presidenziale. Questo la dice lunga su quello che vuole perseguire questo presidente, no? E quindi vengono rilasciati così, tranquillamente, come se non avessero commesso nessun crimine o come se si trattasse di delinquenti comuni, di un semplice ladro di polli che magari è costretto a restare in Nigeria in carcere più tempo di quanto faccia un terrorista. Anzi, a quello gli tagliano la mano. Il mercoledì delle ceneri, i vescovi della Nigeria hanno chiesto a tutti i fedeli cristiani di indossare vestiti e indumenti di color nero in segno di lutto. Quindi hanno preso questa iniziativa a livello nazionale e hanno chiesto di pregare per le anime delle vittime delle atrocità subite in odio alla fede cristiana. E questa iniziativa di preghiera ha avuto lo scopo di richiamare l'attenzione della comunità internazionale. Ma speriamo che ci sia, al momento non ci sembra, perché i giornali, i telegiornali parlano di tutto, purché di questo. Magari si interessano dell'ultimo amante della tale attrice o l'ultimo amore del tale attore, ma su questi fatti così seri e gravi, niente. La Chiesa ha bisogno di parlare e di agire contro tale situazione. Si legge in una dichiarazione a firma del segretario generale del segretariato cattolico della Nigeria, padre Zaccaria Miantiso Samujiuni, riportata sul sito della Conferenza Episcopale Regionale dell'Africa Occidentale. Molti nigeriani vivono nella paura. Questo è un dato. Si vive nella paura e nel messaggio di Quaresima i vescovi della Nigeria hanno invitato tutti i cristiani ad unirsi nell'orazione per i fratelli defunti a causa delle violenze nel paese. Siamo tristi e addolorati, affermano i presuli, ma siamo anche fiduciosi del fatto che la luce di Cristo, che illumina i nostri cuori, illuminerà anche gli angoli oscuri della società nigeriana, ribadendo che la maggior parte dei nigeriani vive ormai nella paura. I vescovi sottolineano le esecuzioni ripetute e barbare di cristiani da parte dei ribelli di Boko Haram e gli incessanti casi di rapimento per riscatto legati allo stesso gruppo e ad altri terroristi hanno traumatizzato molti cittadini. Quindi si vive proprio nella paura. Senza sicurezza non ci può essere pace e senza pace non ci può essere sviluppo. Di qui l'appello dei presuli ad avviare seri procedimenti giudiziari contro i criminali. E questo è fondamentale, perché se non si arrestano i colpevoli, si promuove il dilagare di questi atti criminali. Perché il governo in questo modo mostra di non tenerci a proteggere la vita dei nigeriani. I vescovi ricordano inoltre che senza sicurezza non ci può essere pace e senza pace non ci può essere sviluppo o crescita nazionale. E quindi esortano il governo a porre immediatamente fine a questa ondata senza precedenti di violenza e brutalità rivolta in particolare contro i cristiani, arrestando e perseguendo tutti coloro che stanno dietro a queste uccisioni insensate perché si conoscono i persecutori, si potrebbero prendere, ma non c'è la volontà del governo di fare questo. E questo è gravissimo e nessuno ne parla e anche il nostro Ministro degli Esteri se ne sta zitto di fronte a queste cose. Un ulteriore appello, i presuli lo lanciano alla comunità internazionale affinché venga in aiuto del governo nigeriano nella lotta contro i terroristi. Sì, ma se il governo nigeriano non ha una seria volontà di combattere i terroristi. Ma insomma, si può soltanto chiedere alla comunità internazionale che faccia pressione perché il presidente lotti i terroristi o perché si vada a nuove votazioni, prendendo un presidente più giusto che si assuma l'impegno di lottare il terrorismo islamico. Perché le conseguenze delle azioni criminali ricadranno non solo sulla Nigeria, ma su tutta l'Africa. E difatti, l'abbiamo detto, come un'epidemia. Infine, rivolgendosi ai fedeli, la Chiesa Cattolica Nigeriana li invita a non scendere a compromessi per convenienza personale, bensì ad essere testimoni coerenti del Vangelo, mettendo in atto le virtù cristiane. Ma questo è, insomma, i cristiani che vivono in questi paesi possiamo considerare come delle persone che già vivono le virtù eroiche dei santi, no? Perché vivere in un contesto di odio e di paura così insicuro e instabile, veramente ci vuole una fede non comune, una fede eroica, una speranza eroica, una carità eroica per non cedere poi a quella tentazione di ripagare con la stessa moneta, quindi di, come dire, insomma, compiere atti di vendetta, ecco, insomma, ci vuole veramente una carità cristiana perché non solo non bisogna commettere, non bisogna vendicarsi o ripagare con la stessa moneta, ecco, non mi veniva l'espressione, non solo non bisogna ripagare con la stessa moneta, ma bisogna addirittura amare quelli che ci perseguitano, ci dice Gesù. E in questi posti c'è la possibilità di vivere la carità in modo eroico, così come il Vangelo ci chiede. Guardate il coraggio di essere cristiani, no? E scusatemi, ma come non fare un piccolo allaccio con la situazione attuale in cui in alcune diocesi, insomma, è stata decretata la chiusura delle chiese qui in Italia per il coronavirus. Ma in altri tempi i santi uscivano per le strade in processione portando la comunione agli ammalati, in altri tempi la Chiesa avrebbe aperto le porte e gli uomini di Chiesa rischiato la propria vita, adesso invece si toglie ai cristiani, ai cattolici, quella possibilità di conforto da cui poi bisognerebbe trarre la forza per esercitare le virtù in grado eroico, come il Signore ci chiede, perché ci vuole tutti i santi e E quindi questa è una condizione che vale per tutti gli uomini. Ci chiede di esercitare queste virtù, dovremmo trovare la forza e possiamo trovarla solo cibandoci dell'Eucaristia, ma se le porte delle chiese si chiudono, mentre quelle dei supermercati e dei bar restano aperti, cosa dobbiamo pensare? Che c'è più fede nei supermercati per il Dio quattrino che nelle chiese per il Dio trino? Oltre alla rete terroristica di Boko Haram, tornando alla Nigeria, c'è il caso dei pastori Fulani, che è un gruppo terroristico subdolo che mietono molti morti in diverse parti del paese. Questi non vengono mai processati perché appartengono all'etnia di chi è al potere centrale, il quale li difende e li giustifica sempre. Il presidente li chiama pastori, nonostante ci siano prove inconfutabili che dimostrano la loro estrazione terroristica. I terroristi Fulani esigono prepotentemente di pascolare su qualsiasi terreno demaniale o privato che sia e girano armati con armi pesanti, i Kalashnikov, vabbè, non mi viene adesso, insomma, una mitragliatrice pesante, che uccidono i privati cittadini che osino impedire loro l'ingresso nei loro terreni privati. Quindi, immaginate un pochino, no? Allora, il fenomeno di questi pastori armati che uccidono i loro connazionali solo perché giustamente impediti di pascolare in terreni non loro è assurdo, ma è vero. E questa è una flagrante violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita. Allora, cari amici, siete in ascolto. Come possiamo spiegare le ragioni di un tale silenzio da parte dei media? Perché sono così sordi? Ecco, volendo fare un esame un po' più, così, insomma, un po' più profondo, diciamo, insomma, ci sono qua e là diversi osservatori pubblici o articoli di giornali fuori dal coro e di riviste che affrontano il problema, ma resta limitato, non diventa mai, non assume mai una dimensione popolare. Ecco perché? Perché certe notizie non rimbombano con una eco di vasta portata? La risposta possiamo desumerla da una dichiarazione dell'ex ministro della pubblica istruzione francese Peillon, che rese nel 2008 e che è espressione della mentalità delle élite rivoluzionarie globaliste anticristiane. Cosa disse Peillon? Affermò questo: non si può fare una rivoluzione unicamente in senso materiale, bisogna farla nello spirito. Adesso abbiamo fatto la rivoluzione essenzialmente politica, ma non quella morale e spirituale. Attenzione qui, perché quello che dice è di una gravità assoluta. Quindi abbiamo lasciato la morale e la spiritualità alla Chiesa Cattolica. Dobbiamo sostituirla. Non si potrà mai costruire un paese libero con la religione cattolica. Bisogna inventare una religione repubblicana. Questa nuova religione è la laicità, che deve accompagnare la rivoluzione materiale, ma che è in realtà la rivoluzione spirituale. In queste poche parole dell'ex ministro della pubblica istruzione francese c'è il programma, c'è il piano, c'è la risposta sul perché i media, manovrati dal potere di cui l'ex ministro è espressione, non diffondono la drammatica realtà della persecuzione dei cristiani. In un certo senso possiamo dire che queste lobby mondialiste hanno nell'islamismo un loro alleato, non nel senso che ci sia effettivamente un'alleanza, oppure ci può anche essere, io non lo so, tra queste due forze, ma nel senso che le lobby mondialiste si servono dell'Islam per perseguire il loro ideale di distruggere la religione cristiana, in particolare quella cattolica. È come se tollerare l'islamismo servisse ad eliminare i cristiani dalla faccia della terra e quindi un tollerare che, diciamo, lasciamo fare, tanto si ammazzano tra di loro, poi quando verrà il momento elimineremo anche l'Islam o vedremo cosa fare, insomma. Quando parliamo di persecuzione, però, e ci avviamo verso la fine, non possiamo dimenticare la persecuzione bianca, ovvero quella persecuzione che avviene in taluni paesi e che non si manifesta con la morte del cristiano perseguitato, ma si manifesta nel porre il cristiano in una condizione di subalternità, riconoscendogli meno diritti rispetto agli altri appartenenti alle altre religioni, e in particolare, ovviamente, all'Islam. Insomma, si sa, no? In tanti paesi i cristiani sono costretti a pagare tasse, se sono appunto una minoranza in un paese islamico, solo perché cristiani, e ci sono tante altre cose che non possono fare perché sono cristiani. Però quello che è successo agli inizi di febbraio in Pakistan è veramente scandaloso, perché due giudici dell'alta corte pakistana, diciamo prima l'antefatto, cosa è successo, no? Un tizio, adesso dirò anche il nome, ha rapito una ragazza, una quattordicenne cristiana, cattolica, l'ha violentata e ha ottenuto il riconoscimento della validità del suo matrimonio con questa ragazza contro la volontà della ragazza. E c'è stato un processo, perché grazie a Dio c'è stato anche un ente, un'associazione, che ha sostenuto i genitori di questa ragazza nel processo. Ma tantissimi che subiscono la stessa cosa nel Pakistan, tantissimi genitori le cui figlie vengono rapite, cattolici, cristiani, e violentate, poi fatte sposate a forza con musulmani, ovviamente, perché chi rapisce è musulmano, non possono iniziare un processo, una causa, perché non hanno i soldi per poterlo fare. E quindi, dicevo, il 3 febbraio i due giudici dell'alta corte del Pakistan hanno stabilito che il matrimonio tra Huma Yunus, così si chiama la ragazza quattordicenne cattolica rapita, e il suo rapitore musulmano Abdul Jabbar è valido. E non lo hanno stabilito sulla base della presunta maggiore età della ragazza, come ha sostenuto sin dall'inizio di questa vicenda il sequestratore. Il matrimonio è valido perché, per la legge islamica, la Sharia, una ragazza o persino una bambina può contrarre matrimonio. La regola per contrarre il matrimonio è che la bambina abbia il suo primo ciclo. Ora, non si poteva aspettare una cosa diversa, visto che Maometto, tra le sue tante mogli, ebbe anche una bambina di 6 anni, Aisha, ma aspettò pazientemente che diventasse una, signorina, non so come dire, e questo avvenne a 9 anni, per cui a 9 anni consumò il matrimonio. Quindi Maometto è un pedofilo, va bene? ma questa è una dichiarazione che faccio senza timore, perché ha anche una sua logica, perché quando un uomo diventa un depravato in campo sessuale, no? E, insomma, uno che c'ha tante mogli, o comunque insomma un lussurioso, perché questo è il profilo che viene, no? Quando si legge un po' la vita di Maometto, cerca sempre nuove emozioni, e si finisce sempre per, come dire, avere un abbassamento morale, sempre di più, si va sempre verso il basso, sempre di più verso il basso, sempre di più verso il basso. Poi non mi meraviglia se Maometto fosse anche pedofilo, no? Come lo è stato, perché questo è un fatto storico, che ha sposato una bambina di 9 anni e ha consumato un matrimonio con lei. Ma voglio dire un'ultima cosa, quasi sulla fine, quasi alla fine. Prevale la Sharia allora in Pakistan, e non importa se nel 2014 è stata approvata la legge del Child Marriage Restraint Act, non so se ho pronunciato bene, ma mi perdonerete, questa legge che proibisce il matrimonio dei minori, prevedendo anche una pena di reclusione per il coniuge maggiorenne. Allora la domanda è: ma se le leggi vengono approvate e poi si possono ignorare, che senso ha? Perché questo avviene? La risposta è semplice. Perché per accreditare il Pakistan agli occhi della comunità internazionale, questo l'ha spiegato l'avvocato dei genitori di Yuma dopo la sentenza, per accreditare, che cosa succede? Si approvano queste leggi. E perché si approvano queste leggi? Che bisogno c'è che il Pakistan sia accreditato dalla comunità internazionale? Semplice. C'è un sistema tariffario preferenziale per commercializzare nell'Unione Europea e che viene concesso al Pakistan dalla UE. Questi benefici hanno spesso delle clausole che sono appunto legate al rispetto dei diritti umani e all'approvazione di leggi atte a garantirli, ma se da un lato le approvano, dall'altro li disapprovano facendo passare la scena. Quindi c'è proprio una truffa anche nei confronti della comunità europea da parte dello Stato pakistano. Una truffa! Però tutti stanno zitti, nessuno ne parla, nessuno dice niente, va bene così. Le elite hanno deciso che così deve andare. Il caso di Yuma è, diciamo, un caso che è venuto alla ribalta perché è sostenuto finanziariamente anche, con tutte le spese, insomma, dei genitori, dell'avvocato, eccetera, dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, che si fa appunto carico delle spese legali, altrimenti anche quello di Uma sarebbe stato l'ennesimo rapimento, l'ennesimo stupro, l'ennesima violenza contro la volontà di una persona, contro la libertà di una persona, poter vivere liberamente la propria fede e anche di scegliere la persona con cui vivere il resto della vita. Ebbene, fratelli e sorelle che si viene ascolto, ci sarà una prossima udienza di questo processo fissato il 4 marzo, vedremo come andrà a finire, speriamo che venga riconosciuto a Uma il diritto di poter scegliere chi sposare, gli venga riconosciuto anche il reato che è stato costretto a subire e quindi venga punito l'orco, perché io non trovo definizioni diverse, che ha compiuto questo atto. Il che fa anche capire molto su come è ritenuta la donna e quindi qual è la condizione della donna nei paesi islamici, che può essere tranquillamente rapita, violentata, sì, poi tenuta come moglie, ma anche contro la sua volontà, perché la sua volontà non conta nulla. Ebbene, siamo in Quaresima, abbiamo tanti motivi, abbiamo innanzitutto un bisogno di espiare, fare penitenza. Io dico per me innanzitutto, voi che siete più santi, farete sicuramente per gli altri fratelli, che ne hanno tanto bisogno, perché facendo parte, come dicevo prima, dell'unico corpo mistico di Cristo, siamo ben sicuri che tutte le nostre rinunce, le nostre sofferenze, offerte per amore a Dio, anche per questi fratelli che soffrono altrove, siamo ben sicuri che raggiungono lo scopo, non sappiamo come, ma arriva una forza più grande, insomma, nel sostenere anche questi nostri fratelli che vivono il cristianesimo da veri cristiani, sopportando con tutte le difficoltà e i pericoli che ci sono, dalla Nigeria agli altri paesi protestanti. Offriamo, come faceva Santa Teresina del Bambino Gesù, per i sacerdoti missionari, offriamo, come hanno fatto tante anime che hanno offerto, si sono offerte vittime e hanno appunto offerto le loro sofferenze. Facciamolo anche noi, ad imitazione dei santi, e che questa Quaresima purifichi prima di tutto noi e possa dare tanti frutti buoni spirituali a tutti gli altri fratelli che sono nel mondo. Con questo pensiero vi saluto e vi auguro un santo proseguimento di Quaresima. Ave Maria.